Tali sono gli adoratori che il Padre cerca, richiede, perché attraverso gli adoratori Dio fa la differenza in questo territorio. Attraverso gli adoratori Dio manifesta se stesso. Attraverso gli adoratori Dio fa conoscere la sua gloria, la sua sapienza. E Dio per questo motivo, il Padre per questo motivo sta cercando adoratori. E quando parliamo di adorazione non parliamo di qualcosa di incomprensibile o di troppo vago, di troppo aereo che non si può vivere razionalmente. Adorazione significa amare a tal punto da sentirti una stessa cosa con chi ami o con quello che ami. Sentirti una stessa cosa, non puoi fare a meno di quello. Molte volte le persone usano questa parola adorare, adorazione, adoro in maniera troppo superficiale. Lo adoro, ti adoro. Mentre dicono a qualcuno ti adoro, poco prima hanno detto qualcosa di brutto nei suoi confronti, o subito dopo hanno pensieri malvagi nei confronti di quelle persone a cui hanno detto ti adoro, tesoro, mio tesoro, ti adoro. L'adorazione è una cosa molto seria, e se Gesù ne ha parlato e ha detto che il Padre richiede adoratori, significa che è un argomento molto importante, molto serio, perché è attraverso gli adoratori che Dio manifesta chi Lui è. Cioè quelli che si identificano con il Padre, che sanno di avere una famiglia e sanno qual è la loro famiglia, la famiglia di Dio, e che vivono in funzione di questa identità, di questa unità, e che sono pronti ad ubbidire all'Iddio che adorano. Perché la manifestazione più forte dell'adorazione, sapete qual è? L'ubbidienza. Se tu sei un adoratore, sei pronto ad ubbidire. Non stai lì a discutere. Ah, se io non lo capisco, non lo faccio. L'adoratore crede, l'adoratore ha fiducia, l'adoratore si fida. E si fida a tal punto da non discutere anche quando gli viene dato dal Padre Celeste un ordine incomprensibile. Gesù da adoratore ci ha dato l'esempio. Nell'orto del Getsemani lui non comprendeva perché stava morendo lì. E c'era una tale oppressione su di lui che lo stava schiacciando al punto da fargli uscire il sangue dai pori. Ma anche se lui stava chiedendo passi oltre a me questo calice, non farmi bere questo calice ora, perché qui non serve a niente, è sulla croce che devo bere questo calice, perché Gesù ha detto che avrebbe bevuto quel calice, ma sulla croce. E lui comprendeva che non era quello il luogo, non era nell'orto del Getsemani che doveva bere quel calice, passi oltre da me questo calice. Ma la cosa stupenda, dov'è l'adorazione? Nel momento in cui Gesù dice ma non la mia volontà ma la tua volontà sia fatta. In questo momento non lo capisco, come mai non mi stai proteggendo? Come mai stai permettendo che ci sia questa oppressione mortale su di me, questa angoscia mortale su di me? Perché? 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 Non lo capisco, ma mi rimetto a te. E sulla croce Gesù cosa fa? Rimette il suo spirito nelle mani del Padre, nel momento in cui lui diventa il peccato del mondo. Non rimette il suo spirito quando lui ancora non conosceva peccato, ma rimette il suo spirito nelle mani del Padre quando lui è diventato peccato per noi, quando tutti i nostri peccati sono andati su Gesù, sul legno della croce, su quel corpo. ed è diventato natura di peccato, è diventato il peccato del mondo, al punto che anche Dio stesso ha dovuto distogliere lo sguardo da lui, e Gesù lo ha sentito questo distacco, perché Gesù viveva continuamente alla presenza del Padre, alla presenza di Dio e con la presenza di Dio. Lui era sensibile alla presenza di Dio. E quando ha sentito lo sguardo del Padre che non era più posato su di lui, lui ha gridato, ha detto: dov'è? Perché non sento più il tuo sguardo su di me? Perché? Dio mio, perché mi hai abbandonato? E da questo grido, perché in quel momento diventa il peccato del mondo, diventa l'uomo del peccato, perché ha preso il nostro posto, ha preso i nostri peccati, si è caricato dei nostri peccati, si è caricato delle nostre malattie, delle nostre infermità. E fino a che si caricava delle nostre malattie e delle nostre infermità, ancora lì poteva sentire lo sguardo del Padre su di sé, perché le malattie e le infermità lui se le è caricate quando lo hanno flagellato, quando ha ricevuto quei colpi di flagello su di sé, sulla sua schiena, sulla sua carne. Ma quando è diventato peccato, è lì che ha sentito la separazione, quella stessa separazione che ha subito Adamo quando ha peccato. Quando Adamo ha peccato nel giardino dell'Eden, Adamo ed Eva hanno peccato, loro hanno subito la separazione da Dio, la gloria di Dio se n'è andata da loro e si sono visti nudi. E Gesù si è visto in quel momento scoperto come nudo, cioè senza una protezione, senza qualcuno, che, e questo qualcuno era suo Padre, che si prendesse cura di lui, che si occupasse di lui. Non lo poteva più guardare, non poteva più avere un rapporto con lui. Ed è lì che Gesù ha gridato, e ha gridato questo grido. Ora noi sappiamo che tutto quello che Gesù ha fatto lo ha fatto come nostro sostituto. Lui è il figlio dell'uomo, lui lo ha fatto per noi. Lui ha preso il grido che c'è in ogni uomo, questo grido di disperazione, di separazione da Dio che c'è in ogni persona, e lo ha gridato lui, questo grido: Dio mio, perché mi hai abbandonato? E lì è cominciata la guerra di Gesù, perché lui è sceso nei luoghi inferiori ed è andato a spogliare principati, potestà, signorie di questo mondo di tenebre. Ha fatto un pubblico spettacolo, dice la scrittura, di tutte queste autorità spirituali della malvagità, di tutte queste forze della malvagità. Ne ha fatto un pubblico spettacolo, ha schiacciato la testa a Satana ed è uscito trionfante e vittorioso, e Dio lo ha risuscitato dai morti. Perché quando è stato aperto il libro della vita personale di Gesù, si è visto che in tutte le pagine della sua vita non c'era nessun peccato, né in opere, né in pensieri, né in parole. Non è mai stata trovata una sola parola che potesse far pensare al peccato. Parole oziose non ne sono uscite dalla bocca di Gesù. Non ci sono stati in lui pensieri che potevano essere contro la volontà di Dio, nessun pensiero, e neanche un'azione che facesse vedere che lui era contro Dio o contro la sua volontà o contro il regno di Dio. È stato perfetto in tutto e per tutto. Per questo lui è l'agnello di Dio, il perfetto agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Che meraviglia! Il Padre sta cercando adoratori che imparano dal Maestro ad essere sensibili alla presenza di Dio. Abbiamo un livello di maturità da raggiungere e ne abbiamo cose da imparare, ma ci è stato dato il privilegio di poter imparare dal Maestro, ci è stato dato un modello. E fratelli cari, per favore, non rincorrete i modelli di questo mondo che sono fallimentari e portano alla distruzione, al fallimento, ma piuttosto guardate il modello per eccellenza, il modello perfetto che è Cristo Gesù, per essere suoi imitatori. Imitate Cristo, perché in molte cose che noi facciamo siamo sempre imitatori di qualcuno. Beh, hanno fatto così, lo faccio anch'io. Ho visto quello che faceva in questa maniera e ho visto che ha avuto successo, ma sai che ti dico, lo faccio pure io. E noi andiamo cercando dei modelli da imitare per avere successo, perché abbiamo un desiderio di successo, il desiderio di riuscire in tutte le cose, in tutte le imprese. Tutti quanti noi vogliamo riuscire. Ma il modello perfetto, che ha avuto un successo perfetto e ha portato la vita perfetta, la vita eterna, è Cristo Gesù. Tutti gli altri modelli portano ad altro, non portano la vita eterna. Gesù ha detto: io sono la via, la verità e la vita, nessuno può andare al Padre senza di me. Lui ha versato il sangue sull'altare e per mezzo di quel sangue noi ci possiamo accostare a Dio e stare alla sua presenza. Noi abbiamo il privilegio di stare alla presenza di Dio e molte volte noi questo privilegio non ce lo godiamo, non ce lo viviamo, a volte lo disprezziamo pure. Ah, non ho tempo, io ho un sacco di cose da fare, ho delle priorità nella vita, e poi vediamo, sì, per la preghiera, per l'adorazione, e poi vediamo se mi resta del tempo. E molte volte mettiamo da parte la cosa più importante nella vita di una persona, cioè l'adorazione, la preghiera, perché abbiamo tante altre cose da fare. Ma Gesù ha detto: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste altre cose che voi andate cercando ogni giorno, di che mangiare, di che vestire, il nuovo iPhone e questo e quell'altro, tutte queste altre cose vi saranno sopraggiunte. Questo è qualcosa che viene sopraggiunto: il mangiare, il cibo, il vestire, tutte le cose che molte volte desideriamo, gli ultimi ritrovati della tecnologia, l'ultimo vestito. Molte volte siamo lì, guardiamo quelle cose come le cose più importanti che dobbiamo raggiungere. Ah, se potessi avere. E viviamo con questo desiderio: se potessi avere. Gesù chiama tutte queste cose che noi vediamo come desideri importanti, fondamentali per la nostra vita, li chiama una cosa sopraggiunta, il di più, come dire, tutte queste cose vi saranno sopraggiunte, vi saranno date dal Padre vostro che è nei cieli. Dio arricchì Abramo perché Abramo aveva deciso di essere ubbidiente e continuò con Giacobbe e continuò con Isacco e poi ancora con Giacobbe e con il popolo di Israele, che è il popolo naturale di Abramo, la progenie naturale di Abramo. Ma tutti quelli, se Dio l'ha potuto fare con un popolo nel naturale, con una progenie naturale, quanto più lo farà con la progenie spirituale di Abramo? Perché per mezzo della fede tu sei destinato a prosperare, ad avere vittoria, ad avere successo. Questo è il tuo destino, perché in te è stata messa vita abbondante. Amen. Giovanni 17. Scusate, 17, 15. Giovanni 15, il verso 7. L'abbiamo già letto domenica scorsa, lo riprendiamo da qui. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, questo ci parla di relazione, di rapporto con Dio. Una relazione intima con Lui. La stessa relazione che una mamma ha col suo figlioletto. Lei è tua figlia. Che rapporto hai con lei? È tua figlia, e quindi guai a chi la tocca. Se questo lo comprendiamo per un rapporto naturale tra madre e figlia, tra padre e figli, quanto più è vero nel rapporto con Dio. Tu sei figlio di Dio. E guai chi tocca a te. Tu sei come la pupilla del suo occhio. Ora voi vedete che la pupilla ha delle protezioni. Infatti appena c'è qualcosa, anche un alito di vento, subito c'è la palpebra che si chiude per proteggere la pupilla. Noi stessi subito appena vediamo un pericolo, una minaccia, subito provvediamo a proteggere in modo particolare le pupille degli occhi. Tu sei come la pupilla dell'occhio di Dio. Dio non permetterà nessun pericolo, nessuna minaccia di venire contro di te. Quindi se dimorate in me, le mie parole dimorano in voi, parla di relazione. Ma dove c'è questo tipo di relazione, dove noi dimoriamo, stiamo, abitiamo, abbiamo comunione con Lui e facciamo dimorare in noi le sue parole, cosa c'è? Che abbondanza c'è nel tuo cuore? Perché ognuno parla dell'abbondanza del cuore. Io posso sapere cosa c'è in abbondanza nel tuo cuore parlando un pochino con te. Se parlo 5 minuti con te, mi accorgo dell'abbondanza che c'è nel tuo cuore. Cosa riempie il tuo cuore? Se il tuo cuore è riempito dalla parola di Dio, nel parlare noi torneremo sempre a parlare della parola, del Signore, della sua bontà, della sua misericordia, della sua grazia, del modo come Lui è potente ad operare, ad agire nella nostra vita. E anche se ci sono delle difficoltà e dobbiamo esprimere le difficoltà che abbiamo, però siccome nel mio cuore c'è abbondanza di parola, c'è la parola che prende il dominio, che ha autorità sulle difficoltà, e nella difficoltà io pronuncio parole di fede. Sì, sto vivendo questa difficoltà e in questa difficoltà il Signore mi ha promesso che mi tirerà fuori, che Lui sta per fare un miracolo nella mia vita. Quanto è importante quello che riempie il nostro cuore, l'abbondanza che c'è nel nostro cuore. Se c'è abbondanza di tristezza nel tuo cuore, tutto quello che aggira attorno a te tu lo vedrai alla luce della tua tristezza. E le tue parole saranno parole di tristezza. E le persone che ti staranno vicino, siccome non vogliono rattristarsi con te, non staranno con te, ti lasceranno. Perché la tristezza di solito si ritrova sempre da sola. Mentre la gioia ha un sacco di amici. La gioia è una folla eterogenea che cammina, che danza, che balla alla presenza di Dio. C'è gioia, ci sono gioia e sazietà alla sua presenza. Perciò vi invito ad avere un bel sorriso nel vostro viso, nella vostra bocca. Un bel sorriso. Siate ripieni di gioia. Rallegratevi L'apostolo Paolo diceva ai Filippesi: rallegratevi nel Signore. Da capo vi dico, ve lo dico di nuovo, come dire, appena ve l'ho detto voi pensate che è solo una frase religiosa, no, ve lo dico di nuovo: rallegratevi, rallegratevi, rallegratevi nel Signore, perché la gioia mette in fuga i nemici. La gioia mette in fuga i nemici. La gioia della sua presenza, la gioia della sua parola nel mio cuore, la gioia della sua volontà, la gioia del regno di Dio, perché il regno di Dio è giustizia, pace, è gioia nello Spirito Santo, una gioia guidata dallo Spirito Santo, una gioia ispirata dallo Spirito Santo, una gioia potenziata, che ha la potenza dello Spirito Santo. Woo! Fatemi vedere la vostra gioia. Allora, in una relazione di questo genere, guardate la potenza che viene fuori. Domandate quel che volete e vi sarà fatto. Noi quando leggiamo questo versetto, quando leggiamo "se dimorate in me, le mie parole dimorano in voi", lo leggiamo pensandomi: devo prendere tempo, devo studiare la parola un pochino. Però quando leggiamo la parte B, ma è la parte B, quando leggiamo la parte B, lì ci viene di nuovo il sorriso. Domandate quel che volete, vi sarà fatto. Questa è promessa di Dio e tutti ci afferriamo a quella promessa. È vero, è una promessa, ma c'è una condizione, perché le promesse di Dio sono condizionate. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete e vi sarà fatto. E lì si manifesterà la potenza di Dio, e la potenza viene fuori. Invocami e io ti risponderò. Ma abbiamo visto anche le altre domeniche che c'è sempre una condizione, perché l'uomo che ama la presenza di Dio, che riempie il suo cuore delle sue parole, può domandare tutto quello che vuole e gli sarà fatto. Mi piace ripetere quello che Gesù fece davanti alla tomba di Lazzaro: Padre, ti ringrazio che tu sempre mi esaudisci. Quindi se lui sta dicendo ti ringrazio che tu sempre mi esaudisci, è perché Gesù aveva chiesto la risurrezione di Lazzaro, e quindi siccome sapeva che il Padre gli avrebbe dato quello che lui stava chiedendo e stava desiderando, la risurrezione di Lazzaro, lo ringrazia, perché se io so di avere quello che gli sto chiedendo, io semplicemente ringrazio. Padre, ti ringrazio che tu sempre mi esaudisci. E subito dopo: Lazzaro, vieni fuori! E Lazzaro venne fuori. Voglio prendere 10 minuti per adesso farvi vedere l'importanza del luogo. Quindi, se tutto parte dalla relazione con lui, la preghiera produce potenza. Questo lo ripeto, è buono che ve lo scrivete. Se tutto parte dalla relazione con lui, la preghiera produce potenza. E accanto ci potete mettere Giovanni 15:7. Il verso A parla, la parte A del verso 7 parla della relazione, la parte B parla della potenza di Dio. Dio mette in atto la sua potenza quando chiediamo qualcosa. Andiamo a vedere il luogo della preghiera e della relazione. Quello che viene anche chiamato il là della potenza divina in te, il là di Dio. Esodo capitolo 25 verso 22, Esodo 25 verso 22. là io ti incontrerò e da sopra il propiziatorio fra i due cherubini che sono sull'arca. Dammi anche il verso 23, l'arca della testimonianza, ti comunicherò tutti gli ordini che avrò da darti per i figli di Israele. Dov'è che Dio avrebbe incontrato Mosè e poi dopo di lui il sommo sacerdote? Lì dove era messa l'arca e dal propiziatorio, che era il coperchio dell'arca. Sul coperchio dell'arca bisognava mettere il sangue dell'agnello. Intanto tu non potevi entrare nel luogo santissimo, nel santo dei santi, senza portare il sangue dell'agnello sacrificato, perché non si può entrare alla presenza di Dio senza il sacrificio di Gesù. Nessuno può entrare davanti al trono di Dio senza passare dalla croce, senza passare dal sacrificio di Gesù, senza avere ricevuto il sangue sparso dall'agnello per te. Perché quel sangue ti lava, ti purifica, quel sangue cancella i tuoi peccati, quel sangue ti santifica. E senza quel sangue nessuno si può presentare davanti a Dio. E quindi vediamo che Dio dice a Mosè: là io ti incontrerò. Ed è importante che comprendiamo questo aspetto, che è un aspetto dottrinale, è una chiave dottrinale. Nessuno può pretendere di essere ascoltato da Dio se non per mezzo del sangue che è stato sparso dall'agnello. Perché il sangue veniva messo sul propiziatorio, e guardate, sul propiziatorio non c'era solo il sangue, ma c'erano anche i due cherubini, i cherubini protettori. Allora c'era questo coperchio, e ai due lati del coperchio, uno di qua e uno di qua, c'erano due cherubini, erano stati lavorati e messi lì due cherubini con le ali distese, e le loro ali si toccavano. Erano messe così, uno da una parte e uno dall'altra. Vieni Riccardo. Erano messi così, cherubini, e loro guardavano il coperchio, il propiziatorio, e il loro sguardo era sul propiziatorio. Ora i cherubini, questi angeli, sono angeli che portano un giudizio. Erano gli stessi angeli che hanno portato il giudizio di Dio lì in Egitto, quando sono morti tutti i primogeniti. Ma dove vedevano il sangue, loro non potevano fare nulla. Dove vedevano il sangue passavano oltre. La Pasqua è passare oltre, il giudizio passa oltre, non c'è più giudizio. Ora dentro l'arca c'è la legge, e la legge dice che tu sei un peccatore. La legge fa vedere chiaramente i tuoi peccati, i tuoi errori, e la scrittura dice che non c'è nessun giusto, neppure uno sulla terra. Tutti sono privi della gloria di Dio. Allora per questo motivo c'è bisogno del sangue. Noi non ci possiamo presentare alla presenza di Dio senza il sangue, ma perché Gesù ha versato il sangue, noi possiamo entrare nel santuario e lì possiamo invocare il Signore ed essere ascoltati. Sai perché sei ascoltata la tua preghiera, è ascoltata da Dio e pronta per essere esaudita? Perché ti sei presentato per mezzo del sangue di Gesù Cristo. Dio non sta guardando te, le tue virtù, i tuoi meriti, i tuoi pregi, perché sei stato bravo. Dio non sta guardando te, Dio sta guardando il sangue dell'agnello, il sangue prezioso di Gesù Cristo, il suo figliuolo. E perché sta guardando il sangue è perché lui ha il sangue di suo figlio davanti a sé, lui non può fare a meno di risponderti quando tu lo invochi nel nome del suo figliuolo Gesù. Per favore, fate un applauso forte. Perché il successo della nostra preghiera dipende da quel sangue. Là io ti incontrerò. E per mezzo di questo sangue Dio manifesta tutto il suo amore. Perché Gesù, guardando quel sangue, non solo non c'è nessun giudizio, perché quel sangue soddisfa pienamente la giustizia divina. Rende te perfetto, rende te giusto, ma addirittura questo sangue ti porta fra le braccia del Padre e il Padre si prende cura di te come si prende cura del suo figliuolo Gesù, del suo amato figlio. Che meraviglia! Il primo là che noi vediamo, quello che ci permette di stare alla presenza di Dio, è quello sopra il propiziatorio. Là io ti incontrerò, e da sopra il propiziatorio, fra i due cherubini che sono sull'arca della testimonianza, ti comunicherò, ti parlerò tutti gli ordini che avrò da darti per i figli di Israele, e ti darò direzioni. Dio vuole parlare, Dio vuole dirigere i tuoi passi, Dio vuole darti direzione. Lui, come un padre, vuole fare qualcosa di importante nella tua vita perché sei suo figlio. Ma quando vai a Lui, non ti dimenticare mai di presentarti nel nome di Gesù. Padre, vengo a te nel nome prezioso di Cristo Gesù. Lui ha versato il sangue per me. E lì tu hai la certezza, la sicurezza che la tua preghiera è ascoltata e pronta per essere esaudita. Assodato questo, guardiamo qualche altro là. Dio provvede quando noi siamo disposti ad ubbidire. In Isaia capitolo 1, il verso 19, credo che sia, se siete disposti ad ubbidire, me lo prendi per favore, Isaia 1, credo che sia il verso 19, fammelo vedere. Lo prendi? Ecco, se siete disposti a ubbidire, mangerete le cose migliori del paese. Dio non vuole che ti accontenti delle cose mediocri. E vabbè, accontentati, ci sono altri che stanno peggio di te. Molte volte ci misuriamo con il peggio. Dio vuole che ti misuri sempre con il meglio. Perché Dio non ci ha destinati al peggio, alla povertà, alla disperazione. Lui ci ha destinati al meglio, ci ha dato vita e vita esuberante, abbondanza di vita, ricchezza di vita. Se siete disposti ad ubbidire, per favore, confessa su te stesso: io sono disposto ad ubbidire. E perché sono disposto ad ubbidire, mangerò i prodotti migliori del paese. Io ci credo, e questo è quello che io avrò, i prodotti migliori del paese. E vediamo come Dio provvede, per esempio, a Elia. Primo Re, capitolo 17, il verso 9. Dio dice al profeta Elia, levati e va a stabilirti a Sarepta dei Sidoni, perché là, ognuno dica là, ho ordinato ad una vedova di provvederti. Ditelo forte: provvederti. Ora, noi sappiamo qual è la storia, sappiamo che quella vedova stava morendo di fame, che erano pronti per morire, Lei stessa pronuncia già l'elegia funebre per sé e per suo figlio. Lei già aveva fatto la tomba, aveva anche fatto la lapide, dice: ci mettiamo questa, tanto stiamo per morire, meglio che preparo tutto. Lei si era preparata per morire, e il profeta avrebbe potuto dire, arrivando lì in questo posto, a Sarepta dei Sidoni, che era fuori dal territorio di Israele, avrebbe potuto dire: ma Dio, dove mi hai mandato? Così tu mi provvedi? Ma il profeta sapeva bene che quando Dio dà un ordine, in quell'ordine c'è la potenza di Dio, e lì ci sono i miracoli di Dio, lì c'è il meglio di Dio. Dio ha provveduto ogni cosa. Se tu sei disposto ad ubbidire, mangerai i prodotti migliori del paese. E il profeta Elia va da questa vedova con la piena certezza e la piena convinzione che Dio lo avrebbe provveduto come l'aveva provveduto fino a quel momento, anzi meglio, fino a quel momento Dio l'aveva provveduto facendolo andare in un torrente, a bere acqua fresca di un torrente che non era inquinato, era l'acqua buona, era l'acqua migliore, quella dove ci fanno l'acqua minerale che poi noi compriamo, e addirittura il cibo, la carne era portata dai corvi, figuriamoci, i corvi che portano la carne. E Dio l'aveva provveduto in questo modo, come poteva dubitare Elia del fatto che Dio lo può mandare presso una vedova che sta morendo di fame e lo provvederà? Elia stava dicendo: che miracoli meravigliosi Dio farà, ma sono curioso di vedere questi altri miracoli. Perché a volte noi pensiamo che Dio deve agire in un certo modo, secondo i nostri parametri, secondo la nostra visione della vita, secondo le nostre esperienze. Ma Dio non agisce come l'uomo, non opera come l'uomo, Lui è Dio e fa quello che Gli pare. E tutte le opere delle sue mani, dice la scrittura, sono meraviglie. Dio fa meraviglie. Dillo alla persona accanto: Dio fa meraviglie. E quindi lo porta, dice, e gli dice: levati e va a stabilirti a Sarepta di Sidone, perché là ho ordinato a una vedova di provvederti. Quella vedova neanche lo sapeva che sarebbe venuto il profeta. Ma tutto questo è contenuto nella parola. Dio aveva preparato tutte le cose, si dovevano solo rivelare, ma Dio aveva preparato tutte le cose nel regno spirituale, e le cose che sono nel regno spirituale verranno alla nostra portata, verranno nella nostra vita pratica attraverso l'ubbidienza alla sua parola. L'ubbidienza accelera tutto. L'ubbidienza ci porta alla volontà di Dio, l'ubbidienza ci porta alla provvisione divina e attraverso miracoli. Poi un altro là, Matteo 18:20. La potenza dell'accordo, la potenza della preghiera. Matteo 18:20. Poiché dovunque due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono là in mezzo a loro. Io sono lì. Un'altra versione dice proprio: io sono lì. Dovunque due o tre sono riuniti nel mio nome, io mi trovo lì. Siamo due o tre? Sapete la cosa più sicura, più certa, più vera che c'è qui, cos'è? Il fatto che il Signore è qui, perché noi siamo riuniti nel suo nome. Noi siamo vedete quanto è importante essere riuniti nel nome del Signore, vedete quanto è importante la celebrazione domenicale, vedete quanto è importante la riunione in casa, vedete quanto è importante pregare insieme, camminare insieme con dei fratelli. Perché dovunque due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono lì. E dove c'è Lui, dove c'è Dio, dove c'è il Signore, c'è vita, c'è potenza, c'è la sua gloria. Amen. La preghiera produce quindi due cose. Primo, riceviamo potenza. E la seconda cosa è genera e produce potenza. La preghiera riceve attraverso la rivelazione del Signore, attraverso quello che il Signore ti dirà, e poi genera potenza quando tu ubbidisci alla sua parola. E in Efesi capitolo 3, il verso 20, e chiudiamo con questa scrittura. Efesi 3, verso 20. Dice: ora colui che può, secondo la potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quanto chiediamo o pensiamo, a lui sia la gloria. Di quanto chiediamo o pensiamo, lui può fare smisuratamente al di là. Molte volte noi pensiamo che quando gli chiediamo qualcosa a Dio, Dio è in difficoltà. Signore, ti prego, opera un miracolo di guarigione. Oppure, Signore, ti prego, provvedi al mio bisogno, mi trovo in difficoltà finanziarie, economiche, fai un miracolo. E noi pensiamo che il miracolo deve venire chissà da dove, dall'America, dalla Nuova Zelanda, forse verrà da qualche zona oscura dell'Africa. No, il miracolo è lì. Il miracolo, dice la Scrittura, è nella tua bocca. È nel momento in cui tu dichiari la parola, perché colui che può fare smisuratamente al di là di quanto chiediamo o pensiamo è pronto ad operare miracoli. Tu chiedi 10 e il Signore può fare molto di più di quei 10, può arrivare a 100, a 1000, a 10.000, a 100.000, a 1.000.000. Lui può fare smisuratamente al di là di quanto chiediamo o pensiamo. Perciò il consiglio che ti voglio dare è: non ci pensare troppo a come Dio dovrà fare il miracolo. Lascia che sia Dio a fare il miracolo, e lo farà come lui lo vuole fare, perché va molto ben al di là di quello che tu puoi pensare. Tu semplicemente ringrazialo, perché quando tu ringrazi, tu stai manifestando la tua fede, tu stai dichiarando: Signore, ho fiducia in te, non mi interessa come lo farai, so che lo fai. Amen. Ci alziamo in piedi. Alleluia. Elia era un uomo abituato a stare alla presenza di Dio. E in Prima Re capitolo 17, il verso 1, si vede quest'uomo, Elia il Tisbita, che si presenta al re, quindi alla massima autorità che c'era nel regno. Si presenta al re, che era ostile ai profeti, tra l'altro. Quindi non è che vada uno che aveva simpatia nei suoi confronti o nei confronti dei profeti. Era un re ostile ai profeti, ostile alla parola, era contro Dio. Eppure Elia riceve franchezza. Da cosa gli viene questa franchezza? Dal fatto che lui sta alla presenza di Dio. Voglio dirti una cosa, mio caro: stare alla presenza di Dio ti dà sicurezza. Quando tu dubiti della presenza di Dio, tu vivi nel dubbio, nell'insicurezza, nell'ansia. Ma quando tu stai alla presenza di Dio, cerchi la sua faccia con tutto te stesso, quando esci dalla sua presenza, e per questo segnatevi Matteo 6:6, quando pregate, entrate nella vostra stanza, chiudi l'uscio e fai orazione al Padre tuo che vede nel segreto, e Dio ti ricompenserà pubblicamente. Quando poi esci dalla presenza di Dio, tu hai una tale franchezza, una tale sicurezza, perché Dio ha parlato con te, Dio ti ha parlato, ti ha dato delle parole, e tu vai nella potenza di queste parole, nell'autorità di questa parola che Lui ti ha rivelato, e nessuno ti può stare a fronte. Ed Elia disse al re: o re, ti devo dire una cosa, L'Eterno, alla cui presenza io sto, non farà piovere, non ci sarà pioggia per 3 anni, non ci sarà pioggia se non alla mia parola. Wow, i brividi. Che franchezza. Potremmo definire, tra virgolette, questa anche arroganza. Come si permette di dire se non alla mia parola? È lui che comanda ora la pioggia? Lo sapete che la pioggia sulla terra doveva essere sotto il dominio dell'uomo? Perché l'uomo doveva dominare. Lo sai tu che dovrai avere il dominio anche sulle cose della natura? Ed è tutta la creazione che geme ed è in travaglio aspettando la manifestazione dei figli di Dio. E la creazione è lì messa così con le mani ai fianchi che dice: ma l'uomo quando si sveglia e viene dalla presenza di Dio e ci fa stare bene a tutti? Vediamo che in Cristo Gesù c'è autorità sulle cose naturali. Lui cammina sulla tempesta, ma non solo, lui parla alla tempesta, lui parla al vento, lui parla al mare, lui parla ai pesci. Cosa doveva fare l'uomo quando è stato formato da Dio? Abbia dominio su tutta la terra, sui pesci del mare. Com'è che Gesù ha fatto la moltiplicazione dei pesci? E com'è che Gesù ha fatto fare le pesche miracolose, 2 pesche miracolose? Semplicemente perché ha ordinato ai pesci: mettetevi tutti lì. Adesso capisco che voi state sognando e state guardando me come poverino sta sognando. A me piace sognare, con Dio puoi sognare, e questi sogni si realizzano, perché quando ne avrai bisogno vedrai il soprannaturale di Dio, i miracoli di Dio nella tua vita. E i miracoli non si possono spiegare naturalmente, sono miracoli. Perché se sono opere umane, allora tutto si può spiegare. Ma quando è qualcosa che non si può spiegare, viene da Dio, viene dall'alto, viene dal cielo. Ed Elia aveva questa certezza, questa convinzione. Per questo poi lui ha sfidato anche tutti gli altri sacerdoti. Nessuno lo poteva fermare, nessuno lo poteva bloccare. Perché quella certezza che lui aveva veniva dalla presenza di Dio, l'Eterno, alla cui presenza io sto. E fratelli cari, voglio dirvi, e cantiamo, voglio dirvi che la cosa più semplice, la cosa più facile è poter entrare alla presenza di Dio, perché non ti costa nulla, perché il sangue è stato versato. Il sangue sul propiziatorio, e per te entrare alla presenza di Dio è la cosa più facile, perché è la grazia di Dio. La presenza di Dio è la grazia di Dio per te. Alziamo le nostre mani. Sì, Signore, eccoci. Padre, eccoci davanti a te. Noi vogliamo godere la tua presenza, vogliamo vivere alla tua presenza, vogliamo muoverci con la tua presenza, e sappiamo che questa cosa non è distante da noi, ma è presso di noi, è nel nostro cuore ed è nella potenza, nell'autorità della nostra bocca che parla le parole che tu hai messo nel nostro cuore. Sì, Signore, noi siamo alla tua presenza e dalla tua presenza noi vediamo la tua potenza manifestarsi. Noi vediamo, Signore, il soprannaturale venire fuori. Noi vediamo segni, prodigi che accadono, perché la tua presenza è qui. Ti ringraziamo, Signore. Ti ringraziamo, Signore. Ti ringraziamo, Padre nostro. Alleluia. Abbassate le mani. Voglio chiedere a quelle persone che avete dolori, e sofferenze nel corpo. Sono dolori nelle ossa o qualche sofferenza, quindi qualche infermità. Quelli che avete dolori, sofferenze, non vi chiedo di venire avanti, alzate solo le vostre mani. Quelli che siete vicino e che adesso avete la franchezza di ministrare la guarigione, mettete le mani sugli infermi, mettete le mani su quelle persone che hanno alzato la mano. E io vi ordino ora di dichiarare la guarigione su di loro. Tutti, tutti quanti dovete avere qualcuno che sta ministrando su di voi. Se vedi qualcuno che ha la mano alzata, per favore vacci. Andate, andate, andate dove ci vedete mani alzate, andate. Alleluia. Ora, ora, lì dove vedete mani alzate, se vedete mani alzate, andate. Ora, ordinate la guarigione. Ora, ordinate la guarigione sulle persone inferme, sulle infermità. Ordinate la guarigione. Ordina all'infermità di andare via, di lasciare quel corpo. Ordina al dolore di sparire nel nome potente di Gesù, nell'autorità di quel nome che ha tutta l'autorità in cielo e sulla terra. Voi ora ricevete guarigione, 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 guarigione e liberazione, liberazione, liberazione e guarigione nel nome potente di Gesù. Sei guarito, sei liberato dall'infermità, sei liberato dal dolore, ti puoi muovere liberamente perché il dolore non è più in te, la sofferenza non ti appartiene più, tu sei guarito nel nome di Gesù. E ora tutti quanti insieme alziamo le mani e lo adoriamo e lo lodiamo. E diamo a Lui tutta la lode, l'onore, la gloria nel nome potente di Gesù. Alleluia.
La tua presenza, perché c'è di più, il mio cuore grida, ho fame di te, fammi vedere la tua gloria. Io voglio di più della tua presenza, perché c'è di più, il mio cuore grida, ho fame di te, fammi vedere la tua gloria. C'è di più, il mio cuore grida, fame di te, fammi vedere la tua gloria.
Io voglio di più,
io voglio di più della tua presenza. te di più, il mio cuore mira a fare di te, fammi vedere la tua gloria.
Questo territorio deve essere illuminato dalla sua gloria, e la gloria di Dio scende dove ci sono due o tre che sono riuniti nel suo nome. Desidera poter incontrare durante la settimana dei fratelli, delle sorelle, per poter pregare insieme, invocare insieme il Signore e fare scendere la sua gloria. Perché dove due o tre sono uniti, riuniti nel mio nome, io sono là. E il Signore sarà proprio lì durante la settimana, lì dove due o tre si riuniscono per invocare il suo nome. Mariti e mogli, fate scendere il cielo con la vostra preghiera, il cielo a casa vostra, nella vostra famiglia, sui vostri beni, sui vostri figli. Riunioni in casa, fate scendere il cielo ogni settimana nel rione, nel territorio in cui vi trovate, pregando, invocando insieme il Signore, perché dove due o tre sono riuniti nel nome di Gesù, lì c'è la sua potenza, lì c'è la sua gloria, lì c'è la sua presenza. Grazie Padre, perché ci riveli queste parole, ci hai dato queste parole, e noi questa settimana vivremo queste meravigliose verità nel nostro cammino. Ogni giorno di questa settimana ci farà vedere i tuoi miracoli, nel nome potente di Gesù. E ora l'amore di Dio Padre, la grazia del Signore Gesù Cristo, i doni, le consolazioni, la guida, la potenza dello Spirito Santo sono e rimangono con voi nel nome di Gesù. Amen e amen. Pace a voi.